Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza, Regine per caso. Donne al governo in età moderna di Cesarina Casanova. È un saggio di storia politica e culturale dedicato alle sovrane e alle reggenti che esercitarono il potere tra Medioevo ed età moderna. Il libro non propone una semplice galleria di biografie illustri, mette in relazione le esperienze concrete di governo con le immagini, spesso ostili, attraverso cui la cultura europea ha interpretato l'autorità femminile. Casanova parte dalla persistente tendenza a considerare eccezionale, provvisorio o anomalo il potere dinastico, trasmesso a una donna, e ne mostra le conseguenze sulla memoria storica. Figure note, fra cui Giovanna di Castiglia, Caterina de' Medici e Maria de' Medici, servono a osservare sia le condizioni che resero possibile il loro ruolo, sia le narrazioni che ne limitarono la reputazione. L'obiettivo è quindi riconsiderare le regine come soggetti politici, inseriti nelle istituzioni, nelle successioni e nei conflitti del loro tempo, non soltanto come mogli, madri o presenze private accanto a sovrani uomini. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il potere femminile come problema dinastico, non come eccezione privata. Uno dei nuclei del saggio è la revisione dell'idea secondo cui una donna al governo costituirebbe una deviazione marginale rispetto alla norma politica europea. Casanova richiama l'attenzione sulle regine e sulle reggenti come esiti possibili delle logiche dinastiche minorità o assenza dell'erede maschio, vedovanza, successione, tutela dei figli e necessità di assicurare continuità allo Stato, potevano rendere il loro intervento non soltanto ammissibile, ma necessario. Definirle per caso non significa ridurre il loro ruolo a un capriccio della storia. Segnala piuttosto il carattere contingente delle circostanze che aprivano spazi di autorità in ordinamenti orientati al privilegio maschile. Il punto analitico è importante. La legittimità di una sovrana non dipendeva esclusivamente dalle sue qualità individuali, ma da genealogie, norme di successione, equilibri di corte e riconoscimento dei corpi politici. Questo consente di spostare l'attenzione dalla curiosità per donne ritenute eccezionali ai meccanismi istituzionali che disciplinavano il governo. Il libro invita così a leggere la reggenza e la sovranità femminile come componenti reali della politica monarchica, pur dentro limiti giuridici e simbolici molto stringenti. Secondo, stereotipi di stregoneria, lussuria e incapacità nella costruzione della memoria. Il libro esamina il modo in cui l'autorità femminile è stata frequentemente descritta mediante categorie denigratorie. L'immagine della donna al potere come creatura contro natura, strega, lussuriosa, incestuosa o eretica, non è presentata come un dettaglio pittoresco della propaganda, ma come una chiave per comprendere la svalutazione storica delle governanti. Tali accuse potevano trasformare conflitti politici, rivalità religiose o tensioni dinastiche in giudizi sul corpo, sulla moralità e sulla sessualità della sovrana. In altre parole, ciò che per un monarca uomo poteva apparire come decisione energica, ambizione o calcolo di governo veniva più facilmente ricondotto. Nel caso di una donna, a passione irrazionale o corruzione personale. Casanova mette quindi in primo piano lo scarto tra azione politica e sua rappresentazione successiva. L'analisi non richiede di idealizzare le regine né di negare le loro responsabilità, richiede di distinguere le fonti e le interpretazioni condizionate dal pregiudizio, dagli elementi utili a valutare il loro operato. Il tema ha un valore metodologico generale, perché mostra come la memoria politica sia costruita anche attraverso linguaggi di genere che determinano chi viene giudicato legittimo, competente o pericoloso. Terzo, Giovanna di Castiglia e la necessità di interrogare le etichette storiografiche. L'attenzione riservata a Giovanna di Castiglia, tradizionalmente ricordata come la pazza, rende visibile uno dei problemi centrali affrontati da Casanova. Le formule con cui la posterità fissa un personaggio possono diventare una spiegazione, apparentemente definitiva, e impedire ulteriori domande. Un epiteto legato alla follia tende infatti a spostare il discorso dalle questioni di successione, dagli interessi dinastici e dalle relazioni di potere alla sola dimensione psicologica della sovrana. Il saggio colloca invece queste rappresentazioni nel più ampio problema della legittimità femminile. Non si tratta di sostituire un mito negativo con un ritratto agiografico, né di sciogliere retrospettivamente ogni incertezza sulla persona. Si tratta di valutare il peso politico che una simile etichetta ha avuto nella trasmissione della sua immagine. Il caso mostra come la presunta incapacità di una donna potesse risultare funzionale a chi esercitava il potere in suo nome, le contendeva la successione o ne amministrava l'autorità per il lettore. Questa sezione offre un esercizio di critica storiografica, invita a chiedersi quali fonti hanno consolidato una fama, quali interessi erano in gioco e perché una definizione personale abbia oscurato tanto a lungo la posizione istituzionale della regina. Quarto, Caterina e Maria de' Medici governare attraverso reti, corti e reggenze. Le pagine dedicate a Caterina e Maria de' Medici permettono di considerare il governo femminile non come un potere isolato, ma come pratica esercitata entro reti di parentela, corti, consigli, alleanze e conflitti confessionali. La centralità di queste figure è utile perché la reggenza rende evidente la natura relazionale dell'autorità monarchica. Agire in nome della continuità dinastica non equivale a essere un semplice tramite passivo. Significa mediare interessi concorrenti, tutelare l'ordine politico e affrontare la contestazione della propria legittimità. Casanova richiama così una dimensione spesso trascurata dalle narrazioni che riducono le sovrane al loro ruolo familiare. Essere madre di un re o vedova di un sovrano poteva certamente costituire la base formale dell'accesso al potere, ma non esauriva le decisioni, gli strumenti e le responsabilità del governo. Allo stesso tempo, il libro evita di separare artificiosamente sfera domestica e sfera pubblica nelle monarchie dinastiche. La famiglia era una struttura politica. L'interesse dell'analisi sta proprio nel mostrare come tale intreccio potesse offrire risorse alle regenti e, contemporaneamente, alimentare diffidenze verso la loro influenza. Le due Medici aiutano dunque a leggere l'autorità femminile nella concretezza delle istituzioni monarchiche, anziché come semplice anomalia biografica. Infine, dalla sovrana moderna alla regina Vittoria biografie e revisione della storia. La conclusione dedicata al dibattito storiografico su Vittoria mostra che la questione non riguarda soltanto l'età moderna in senso stretto, ma anche il modo in cui le biografie continuano a definire il significato politico delle regine. La scelta di chiudere su questa figura apre un confronto con la lunga durata delle interpretazioni, anche una sovrana collocata in un'epoca più vicina e dotata di un ruolo pubblico indiscusso può essere narrata privilegiando il privato. Il temperamento o la dimensione domestica rispetto alle forme effettive della sua influenza. Il valore del passaggio è soprattutto comparativo. Esso suggerisce che non basta aggiungere nomi femminili a una storia del potere già costruita, occorre esaminare i criteri con cui si attribuiscono. Capacità politica, autonomia e responsabilità. La biografia è uno strumento indispensabile, ma può riprodurre semplificazioni quando trasforma una regina in icona sentimentale, madre simbolica della nazione o figura eccezionale senza contesto. Casanova propone invece uno sguardo nel quale le singole vite sono inseparabili dalla loro ricezione storiografica. Ne deriva un invito a leggere criticamente sia le fonti ostili sia le ricostruzioni successive, verificando come i pregiudizi di genere abbiano influenzato non solo il giudizio sulle sovrane, ma anche le domande poste dagli storici. In conclusione, Regine per caso è indicato a studenti e studentesse di storia moderna, a chi si interessa di storia delle donne e a lettori che vogliono comprendere meglio la politica delle monarchie europee senza separarla dalle sue. Rappresentazioni culturali. Può risultare particolarmente utile anche a chi conosce già alcuni grandi nomi dinastici, ma ne ha incontrato la storia in versioni ridotte a legami matrimoniali, maternità o scandali personali. Il beneficio principale del libro è offrire un criterio di lettura, invece di domandarsi soltanto se una regina sia stata forte o debole. Il lettore è portato a considerare le norme successorie, le istituzioni della reggenza, i conflitti di corte e le fonti che ne hanno costruito la fama, rispetto a molte opere divulgative sulle sovrane. Il tratto distintivo del saggio di Casanova sta nell'unire le vicende individuali alla critica della loro memoria. Non propone un catalogo celebrativo di donne straordinarie, né risolve la complessità politica in una contrapposizione astratta fra uomini e donne. Mostra piuttosto come l'accesso femminile al potere fosse possibile in precise circostanze dinastiche e come, proprio per questo, venisse spesso raccontato con un lessico di eccezione e sospetto. La presenza di casi come Giovanna di Castiglia, Caterina e Maria de Medici, insieme alla riflessione finale su Vittoria, conferisce al volume un respiro comparativo. Ne emerge un testo accessibile, ma analitico, capace di rimettere al centro soggetti politici a lungo marginalizzati dalle narrazioni tradizionali. Se vuoi supportare Cesarina Casanova, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.